Buonasera a tutti. Dopo Giulio Cavalli vi raccontiamo un pezzo di storia della Resistenza italiana. Vi raccontiamo i 23 giorni della città di Alba di Beppe Fenoglio. È uno spettacolo che ho messo in scena con il maestro Gaetano Liguori, il suo trio e il sassofonista Michele Fusello, e che questa sera facciamo in questa seconda edizione di Suoni della Memoria, l'evento, al Centro Sociale Leoncavallo. Io chiamerei Gaetano Liguori, pianoforte, Fabio Tedesco, contrabbasso, Michele Fusello, sassofono, Alberto Grasso, batteria. Le immagini di Bruno Capuana, editing. Gli occhiali non hanno sponsor. Gaetano Liguori, pianoforte. Grazie. Alba la presero in 2000 il 10 ottobre e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Nel 1944 l'Italia è divisa dalla linea gotica. Il fronte di guerra dove sono attestate le forze militari naziste e quelle della Repubblica Sociale Italiana, le truppe anglo-americane. La linea Italia 2, il nostro paese, la massa Carrara a Pesaro, e si estende per una lunghezza di 320 chilometri. Gli uomini di Hitler sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio del 1943, a Danzio il 20 gennaio del 1944. Roma e Firenze sono state liberate. Nazisti e repubblichini hanno già compiuto stragi efferati contro i civili a Sant'Anna di Stazzema, a Mazzabotto, a Fivizzano. Ma il nord del paese, il nord del paese non è tutto occupato da nazifascisti. Dall'estate del 44 esistono zone libere in Piemonte, nelle Langhe, in Lombardia, in Emilia, in Friuli. Sono oasi di democrazia in territorio nemico.
il movimento partigiano è in massima espansione. Gli alleati sperano un attacco frontale lungo la linea gotica. I molti sperano un'immediata liberazione del paese. Ma le operazioni militari alleate non riescono a sfondare le linee naziste. L'azione fallisce e 5 divisioni tedesche, affiancate dalle Brigate Nere, iniziano la loro controffensiva. Alba la presero in 2000, il 10 ottobre, e la persero in 200 il 2 novembre dell'anno 1944. Ai primi d'ottobre il presidio repubblicano, sentendosi mancare il fiato per la stretta che gli davano i partigiani delle colline, il presidio fece dire dai preti ai partigiani che sgomberava. Soltanto che i partigiani gli garantissero l'incolumità dell'esodo, e così i partigiani garantirono, e la mattina del 10 ottobre il presidio sgomberò. I repubblicani passarono il fiume Tanaro con armi e bagagli. Guardando indietro, se i partigiani subentranti non li seguivano un po' troppo da presso, e qualcuno senza parere faceva corsettine avanti ai camerati, per modo che se da dietro si sparava un colpo a tradimento non fosse subito la sua schiena ad incassarlo. E quando furono sull'altra sponda e su questa di loro non rimase che polvere ricadente. E allora si fermarono e voltarono tutti in direzione della libera città di Albera, urlarono tutti: venduti, bastardi, traditori, vi impiccheremo tutti. E poi dalla città furono visti correre in cerchio verso un sol punto. Era la truppa che si accalcava a consolare i suoi ufficiali che piangevano e mugolavano e che sentivano morire da tutta quella vergogna. E quando gli parve che fossero consolati abbastanza, tornarono a rivolgersi alla città di Alba e a gridare: venduti bastardi, venduti bastardi. Ma questa volta in un modo più sostanzioso, perché non erano tutti improperi quelli che mandavano, e c'erano anche delle mortaiate che riuscivano a dare in seguito un bel profitto ai conciatetti della città. I partigiani si cacciarono in pote e pottoni, i borghesi ruzzolarono in cantina e un paio di squadre corse agli argini, da dove aprì un fuoco di mitraglia che ammazzò una vacca al pascolo sull'altra riva e fece aria ai repubblicani, che però marciarono via di miglior passo. E allora qualcuno si attaccò alla fune del campanone della cattedrale, e altri alle corde delle campane di tutte le altre 8 chiese di Alba, e sembrò che sulla città piovessero scheggioni di bronzo. La gente ferma teneva la testa rientrata nelle spalle e aveva la faccia degli ubriachi, quella che si aspetta il solletico in qualche altra parte. Così la gente, pressata contro i muri di Via Maestra, vide passare i partigiani delle Langhe. Li aveva già visti in Alba, in quella guarnigione, il secondo reggimento dei cacciatori degli Appennini, e quando tornavano dopo aver astellato una porzione di Langa, ce n'era sempre da vedere uno, due, con le mani legate con il fil di ferro e il muso macellato. Ma erano soltanto uno, due, mentre ora ce n'erano tutti e nella loro migliore forma. Fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. E fece un'impressione senza pari quel partigiano semplice che passò rivestito dall'uniforme di gala di colonnello d'artiglieria, con il cinturone rosso-nero dei pompieri con il grosso gancio. E allora, ad alba quel giorno, sfilarono i badogliani con le spalle il fazzoletto azzurro e i garibaldini col fazzoletto rosso, e tutti, o quasi tutti, portavano ricamando sul fazzoletto il nome di battaglia. La gente li leggeva come si leggono i numeri sulla schiena dei corridori ciclisti. Ed esse dei nomi romantici e formidabili: Rolando, Dinamite. E a proposito dei capi, i capi erano subito entrati in municipio per trattare con il commissario prefettizio, e poi dietro il vito dello stesso si presentarono al balcone lentamente per dare tutto il tempo ad un usciere di stendere per loro un ricco drappo sulla ringhiera. Ma videro a basso la piazza vuota e i deserti balconi di rimpetto. A spintoni ne arrivò un centinaio e stettero con gli occhi in alto ma con le braccia ciondoloni. E allora le guardie del corpo serpeggiarono in quel gruppo chiedendo tra i denti: ehi, perché non battete le mani, eh? Tutti le batterono, e nonché di cuore. C'era stato un attimo di sbalordimento. Su quel balcone c'erano tanti capi che in proporzione la truppa doveva essere di 20.000 e non di 2.000 uomini. E poi in prima fila si vedeva un capo che su dei calzoncini corti come quelli di una ballerina portava un giubbone di pelliccia che da lontano sembrava quello di un ermellino, e un altro capo che aveva una divisa completa di gomma nera con delle cerniere lampeggianti. Intanto in via Maestra ad Alba non c'era più niente da vedere. Giunti in cima i partigiani scantonarono. Una torma che ad ogni incrocio si ingrossava e corse ai due postriboli della città, con dietro un codazzo di ragazzini che per fortuna si fermarono sulla porta ad attendere in modo paziente che ne uscisse quel partigiano la cui divisa o la cui arma li aveva maggiormente impressionati. E in quelle due case c'erano 8 professioniste che quel giorno e nei giorni successivi fecero cose da medaglia d'oro. Ma non erano tutti a puttane. Anzi, i più erano in giro a requisire delle macchine, delle gomme, della benzina. Non senza litigare tra loro, con le armi fuori di sicura, scovarono e si presero una quantità di automobili con le quali iniziarono un'emozionante scuola di guida nelle valle della circonvallazione. Per tutte le vie di Alba quel giorno correvano partigiani rotolando pneumatici come i bimbi di una volta i cerchi nei giardini pubblici. Così la benzina dava la febbre a tutti. E quel primo giorno scoperchiavano le vasche dei distributori e si coricavano con la pancia sull'asfalto e la testa dentro i tombini. Le vasche sono secche, secche da un anno, giuravano i padroni, ma i partigiani li guardavano in cagnesco e dicevano di vedere i riflessi, che quindi la benzina c'era. I padroni cercavano di spiegare che i riflessi venivano da quelle due dita di benzina che restavano in ogni vasca vuota, ma che la pompa non pescava più. E allora i partigiani riempivano di bestemmie le vasche e lasciavano i padroni a tapparle. Altri giravano con in mano un elenco degli ufficiali effettivi di complemento della città. Bussavano alle porte vestiti da partigiani e ne uscivano poi bardati da tenenti, capitani, colonnelli. Invadevano gli studi dei fotografi e posavano in quelle divise con la faccia da combattimento che spaccava l'obiettivo. E intanto, nel civico collegio convinto che era stato adibito a comando piazza, i comandanti sedevano davanti a gravi problemi di difesa, di amministrazione civile in genere. Loro avevano tutta l'aria di non capircene niente. E qualche capo, anzi, lo confessò in apertura di consiglio segretamente, si facevano l'un l'altro una certa pena perché non sapevano cosa cazzo fare e nemmeno cosa cazzo deliberare. Comunque deliberarono fino a notte. Quella prima notte d'occupazione passò bianca per i civili e per i partigiani. Perché non si può chiudere un occhio in una città conquistata da un nemico che non è stato battuto. E se il presidio Fucciasco avesse cambiato idea, oppure avesse incontrato sulla sua strada chi gliela avesse fatta cambiare? I borghesi nell'insonnia ricordavano che la sera, nel primo buio, quel pericolo era nell'aria e stranamente deformava tutte le case, tutte le vie e appesantiva i rumori e rendeva la città a momenti irriconoscibile. E i partigiani che in collina riuscivano a dormire seduti a piede di un castagno. Alba gli pareva una grande trappola con le porte già abbassate. E quella notte non successe niente. Come niente successe negli 8 giorni e nelle 8 notti che seguirono. Accadde solo che i borghesi ebbero campo ad accorgersi che i partigiani erano dei bravi ragazzi. Accade ancora che uno in quei giorni, all'ora di pranzo, da Radio Torino, sentirono i capi fascisti del Piemonte alternarsi a giurare che l'onta di Alba sarebbe stata lavata, rovesciata la barbara dominazione partigiana, eccetera, eccetera, eccetera. La mattina del 24 ottobre, le scolte sul fiume che di buon'ora pescavano con le bombe a mano, facendo una strage di pesci che ancora oggi i pescatori se ne lamentano, videro sulla strada di Alba avanzare un nuvolone di polvere e spiando negli intervalli tra un pioppetto e l'altro contarono una dozzina di grossi camion e un paio di carri armati. Sull'alba suonò la sirena municipale. La Repubblica, intesa come Repubblica di Salò, stabilì un fronte di non più di 30 chilometri disteso tra un peschetto e un arenile e cercò di far forza nel punto migliore per il guado. Immediatamente a valle del ponte bombardato dagli inglesi. Ma i partigiani concentrarono le mitraglie e quando quelli si presentarono al pulito fecero una salva che li calciò tutti nei cespugli. Vai! Finché mandarono avanti uno con quei carri armati che si calò nel greto come un verme. Facendo fuoco da tutti i buchi entrò nella prima acqua alta due palmi, ma un montaista partigiano anzi con un colpo da 81. E dopo un altro un po' di bordello tanto per prorogare il pranzo ai partigiani. Allora una povera indiana la Repubblica se ne andò, ma non così in fretta che una squadra partigiana non guardasse il fiume e arrivasse a sedere della retroguardia, e se non la catturarono tutta fu perché persero tempo a raccattare le armi che quelli gettavano. La sirena suonò il finis e fu un bel pomeriggio con in piazza Umberto I, il sole e la popolazione tutta ad aspettare i partigiani che tornavano dagli argini cantando la famosa canzone che dice: o tu Germania che sei la più forte, fatti avanti se hai del coraggio, se la Repubblica ti lascia il passaggio, noi partigiani fermarti sapremo. Si dichiarò il pomeriggio festivo e la gente riempì il caffè e offriva le bibite ai partigiani. Fecero accendere le radio sulla stazione di Torino e siccome Radio Torino taceva gridavano: parla adesso, parla adesso. E la presenza di tutte quelle signore, signorine, patrioti non era un motivo per cui non si dovesse dare da forte del fottuto a tutti i fascisti di Radio Torino. Ma la sera e la notte molti pensarono che era forse meglio che i partigiani non le avessero dato tanto secche ai fascisti, perché poteva darsi che si doveva poi pagare il conto, eh? Perché da Radio Torino il giorno dopo parlò il federale di tutto il Piemonte e sorvolando sul fatto d'armi del giorno precedente disse che Alba sarebbe stata riconquistata alla Vera Italia ad ogni costo e quanto prima. Tutti in Alba lo ascoltarono, tutti, e i partigiani presero le sue parole interamente sul serio. Le pattuglie notturne sugli argini furono triplicate, un servizio che portava all'esaurimento nervoso con il fiume che di notte fa migliaia di rumori, tutti i sospetti, e sull'altra riva luci che si accendono e poi si spengono. Una parte dei borghesi lasciò la città dicendo ai vicini che andavano a passare un po' di giorni in campagna e nessuno si ricordò di obiettare che non era più la stagione. Verso la fine d'ottobre piove in montagna, piove in pianura, il fiume Tanaro parve rizzarsi in piedi, tanto crepe. La gente ci vide il dito di Dio. Veniva in massa sugli argini nelle tregue di quel diluvio e studiava il livello delle acque consentendo con il capo. Pioveva di notte, pioveva di giorno e le pattuglie notturne rientravano in caserma tossendo. Il fiume. Il fiume esagerò al punto che si smise ad aver paura della Repubblica di Salò perché cominciare ad avere paura del fiume. Poi spiove, ma il fiume rimase di proporzioni più che incoraggianti. Sugli argini a tutte le ore conveniva parecchia gente, quasi tutti oziavano, perché non c'era più la costanza di lavorare in tutto quello stato di cose. E da quella gente c'erano vecchi soldati della guerra del 1915 che esaminavano il Tanaro e facevano paragoni con il fiume Piave. Lo stesso giorno che spiove il comando piazza per certe vie note soltanto a lui. Venne a sapere che i repubblicani avrebbero attaccato e attaccato agli ordini di generali non più tardi del 3 di novembre. Il comando provvide a far minare qualche tratto d'argine, allargare i prati del fiume, la città, deviando un canale di irrigazione. E per far preparare le liste dei civili da reclutare per la costruzione di barricate alle porte della città. Altro non li riuscì di fare, perché gli portò via un gran tempo di dare udienza a tutta quella gente che aveva cose importantissime da riferire. Erano commercianti, ambulanti che battevano i mercati dell'Oltretano, erano presidiati dai repubblichini e sapevano tutto guardando in terra. E così si seppe, tra l'altro, che sulla collina di Santa Vittoria avevano già postato i cannoni da 149, prolungati con i quali, in caso di difesa, avrebbero spianato la città di Alba, e che a monte di Pollenzo c'era ormeggiata una flottiglia di barconi per il passaggio del fiume. Ma la notizia più interessante la portò al comando un prete della curia. Erano i capi fascisti che chiedevano un colloquio in zona partigiana e si auguravano che per il bene della città di Alba i capi ribelli lo concedessero. I capi partigiani non dissero di no, e il giorno fissato si recarono con scorta al punto stabilito. I capi fascisti, i più terribili nomi della Repubblica di Salò, arrivarono tagliando il fiume con un barcone, e siccome quella traversata poteva rappresentare una sorta di prova generale, i partigiani sull'altra sponda rimasero malissimo a vedere con tutta quella sicurezza quel barcone che passò il fiume gonfio. Sbarcarono, e mentre i più salirono a riva con il fango alto agli stivali, alcuni vecchi e grassi si impantanarono in modo irrimediabile. Si videro i partigiani della scorta calarsi in quel fango e caricarsi i gerarchi sulle spalle e riampicarsi poi fino a depositarli sul solido. I gerarchi ringraziarono, offrirono sigarette tedesche e poi si appartarono con i pari grado partigiani. I fascisti non vollero dire che non avevano voglia di riprendersi Alba con la forza, e i partigiani non vollero dire che non si sentivano di difenderla fino a lungo, e da tutte queste reticenze nacque la battaglia di Alba. E i capi fascisti, infangati, ripartirono con tutto il loro barcone dicendo: arrivederci sul campo! I partigiani risposero: certamente! E stettero a guardare se quelli per caso non facessero un naufragio. Non lo fecero. La mattina del 1 novembre i comandanti delle squadre della guarnigione furono convocati dal comando piazza e poi congedati all'ora di mezzogiorno dopo aver sentito parlare di difesa e capisaldi. Insomma, ne uscirono con le idee confuse, ma poiché nessuno si decise a fare il primo, non tornarono sui loro passi a farsene, se possibile, chiarire. Lungo la strada di ritorno ai singoli accantonamenti pagarono questa conservazione di prestigio con dei tremendi interrogativi di coscienza. Due cose erano ben chiare, e cioè che i repubblichini avrebbero attaccato all'alba dell'indomani e che avrebbero cercato di passare sul ponte sospeso di Pollenzo, quel ponte che i partigiani non erano riusciti a rompere semplicemente perché era guardato a vista dai tedeschi e che alloggiavano fin dall'armistizio in quella sorta di castello reale, in numero sufficiente per infischiarsi di tutti i partigiani delle Langhe. Nel dopo pranzo le squadre, tempestando di domande tutti i loro capi, uscirono di città e si infilarono lungo la strada al Bagallo, tirando a mano dei carretti sui quali avevano caricato le vitralatrici, le casse di munizioni. Si fermarono dove i capi dissero di fermarsi e presero visione del tratto di fronte loro assegnato e andarono a trovarsi tutti insieme sull'aia della cascina di San Casciana, che era proprio in metà giusta di tutte le loro posizioni. Su quell'aia grande, come una piazza, si trovarono insieme in 200 uomini, sul quale pesò interamente la battaglia di Alba, e tutti insieme fecero un coro: «O tu Germania, che sei la più forte!» Due polacchi, disertori della Wehrmacht e partigiani badogliani, ubriachi marci, fecero segno a tutti di stare a vedere. Andarono a collocare due bottiglie vuote sul muretto in fondo all'aia e sbandarono, tornarono all'altro termine, puntarono i loro fucili tedeschi e le due bottiglie laggiù volarono in polvere. Tutti applaudirono e pensarono che domani in quei mirini ci sarebbe stata la carne dei fascisti. Così fecero sera e tornarono ciascuna squadra alla cascina più prossima alla rispettiva posizione. Cenarono a pane e salame e poi si riposarono. Per le finestre videro farsi notte di colpo e sentirono che faceva un freddo crudo. Fuori rumoreggiava il fiume e dentro si udiva soltanto respirare. Il rumore massimo era quello degli zolfini sfregati per le sigarette. Il fatto è che tra loro non c'era un adulto e quelli che avevano fatto il soldato nel Regio Esercito erano forse 5 ogni 100. Nel buio di quella vigilia di battaglia, molti di quei minorenni che per non aver mai voluto tirare alle galline non avevano mai sparato il fucile, si domandavano ora se sparare poteva essere complicato e se il colpo faceva male alle orecchie. E poi pensavano tutti quelli che aspettavano per l'indomani sul presto, ammettendo che quelli sparare sapevano, e allora si tastavano la pelle, si tastavano anche soltanto la camicia. E poco prima di mezzanotte arrivò un portaordine del comando piazza ad avvisare che il posto di medicazione era dietro il cimitero e che il servizio sanitario lo prestavano volontariamente gli studenti di Alba in medicina, di farmacia, e si sentì un singhiozzo nel buio. Ma mezz'ora dopo che il portaordine se n'era andato, per il fatto e la fortuna che erano tutti ragazzi, si erano già tutti addormentati nelle stalle e sui fienili, e si addormentò anche qualche sentinella. Thank you. La mattina del 2 novembre ci fu per sveglia un boato. Verso le 4:30 i partigiani a dormire sui fienili trascuravano le scale a pioli e saltavano giù da 2 o più metri. Soltanto per una formalità i comandanti mandarono a vedere se c'era rimasto qualcuno addormentato. Partì una pattuglia dei più vecchi a vedere che cosa era successo e tornò che erano già tutti in trincea. E riferì che un uomo, un borghese, era passato per il campo minato ed era subito saltato in aria ed era morto. C'era chi gli avrebbe scommesso conto e non ebbe il tempo perché mentre i campanili di Alba battevano le 5, sul fiume scoppiò un rumore da non sapere se erano gli uomini a farlo oppure la terra oppure Dio. È il rumore che comincia prima di tutte le battaglie. Ed è la collina dei Biancati. La mitragliera partigiana presa a fare pum, 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 pum. Si vedevano le pallottole traccianti sprofondarsi nei pioppetti del fiume. I repubblicani avevano passato il fiume sul ponte sospeso di Pollenza con tutta la fanteria vicino al punto dove presero la terra. Una pattuglia di 4 partigiani, stanca di fare la guardia su e giù, si era ritirata in un casotto di pesca e stavano con il lume acceso a fare dei giri di poker. Arrivarono loro, li ammazzarono con le carte in mano. Su Alba suonò la sirena municipale e i partigiani in trincea si irritarono per tutto quel fracasso superfluo e gridavano verso il comando piazza, quasi da laggiù potessero sentirli: state tranquilli che abbiamo sentito, state tranquilli, siamo tutti in allarme. E si sentivano meglio che la notte, tutti attenti e seri. Osservavano la traiettoria di tutta la loro mitragliera, le nuvolette delle montagnate dei fascisti che mettevano un colpo sopra l'altro come tanti scalini per arrivare in cima alla collina dei Biancati. E è uno spettacolo che assorbiva tutta l'intera attenzione. E fu un peccato che una staffetta venisse a disturbarli con il trasferimento, spiegando che non era più necessario vegliare tutti sugli argini e che tutti dovevano adesso portarsi lungo la linea di San Casciano. Nel momento che si mossero iniziò a piovere, una pioggia pesante che marcì la terra al punto che quando arrivarono dopo non più di 10 minuti di cammino posarono tutte le mitraglie e la terra cedeva sotto i loro 3 piedi. Quella era la linea principale, correva giusto al filo del muro di cinta della cascina di San Casciano. Dal finestrone della torretta della cascina si spose un comandante con sul petto i binocoli e gridò a tutti i nuovi arrivati: ricordatevi che non si spara se non ve lo dico io e non fumate, razza di pirla. Tutti tenevano d'occhio la traiettoria della mitragliera di Villa Biancati, convinti che stava facendo un bel lavoro e che questori fascisti non erano già più vergini di morti. E quando in quando studiavano il terreno davanti a loro e smuovevano di continuo i piedi per non trovarsi nel momento buono imprigionati dentro nel fango che cresceva come se avesse il lievito dentro. E di colpo la mitragliera obbligò paurosamente il tiro e cercava di battere i piedi della sua collina. E nella trincea di San Casciano un partigiano che sembrava competente disse: significa che ne sono spuntati sotto senza farci notare. La mitragliera lasciò partire un raticone lunghissimo, frenetico, e poi tacque. Dopo 2 minuti erano tutti persuasi che Villa Biancati era veramente finita e nemmeno le mortaiate scoppiavano più sul fianco della collina. Mancava poco alle 7. Il partigiano competente disse: ma adesso entra in batteria la mitragliera di Castelgherlone, eh? E tutti guardarono. La Castelgherlone è una grande villa rustica, sul versante a sinistra si vedeva la tozza canna della mitragliera sporgere di un palmo dall'ogiva della torre. E a San Casciano quel comandante con i binocoli si affacciò al finestrone e disse: tocca a noi! Ma aspettarono un pezzo e i repubblicani nemmeno si sentivano. E i partigiani, siccome non li sentivano, sperarono di vederli. Ma per quanto sforzassero gli occhi da tutta quella pioggia, il verde, non li vedevano. E tanto che dopo un po' qualcuno, a forza di non vedersi davanti, pensò di voltarsi a guardare se per caso non gli erano già arrivati alle loro spalle. Pioveva, come in principio. E le armi si arrugginivano a vista d'occhio. Per i partigiani che cominciavano a guardarsi in faccia fu sollievo sentire a un certo punto la mitragliera di Castelgherlone che aprì il fuoco e rafficava piuttosto spesso e tutti i suoi traccianti cadevano piuttosto obliqui in tutta la pianura. Dall'angolo di caduta calcolarono che i repubblichini non erano distanti più di 300 metri. E allora si misero bene a posto loro le armi, obbligando le palpebre a non battere, guardavano fissi avanti a sé e con le orecchie tese fino al dolore aspettavano che dal finestrone quello dei binocoli dicesse qualcosa. Seguitò a non dire più niente finché un minorenne perse la testa e sparò e cinque o sei altri imitarono, mirando nel verde all'altezza dei ginocchi di nessuno. La risposta ci fu repentina, diretta, come il rivoltarsi di un cane che pare che dorma e gli si pesta la coda. Una grande salva, complessa e ordinata, che passò alta un metro sulla trincea di San Casciano e si schiacciò contro il muro del cimitero. Questa volta c'erano. Erano proprio di fronte. E si tirarono su dalla molle terra. E spararono con tutte le armi possibili. Ora finalmente si vedevano, verdi e lustri come dei ramari, ognuno con il suo bravo elmetto. Il primo doveva essere un ufficiale che stava tutto dritto e si passava una mano sul viso per togliere la pioggia. Un attimo dopo era ancora diritto, ma le sue due mani non gli bastavano più per tamponarsi il sangue che gli usciva dai punti della divisa. C'erano di qua mitragliatrici americane, di là tedesche, e insieme fecero il più grande e lungo rumore che la città di Alba avesse finora sentito. Per 4 ore, per il tempo che i partigiani tennero San Casciano, fischione, due sensi, un vento di pallottole che scarnificò tutti gli alberi, stracciò tutte le siepi, spianò ogni canneto e fece dei morti, ma non tanti, una cifra che non rende neanche lontanamente l'idea della battaglia. Così dalle 7 alle 11 passate quei dilettanti della trincea inchiodarono i primi fucilieri della Repubblica, uomini che sbalzavano avanti e poi s'accucciavano e viceversa a trilli di fischietto. Un po' dopo le 11, in un riposo che sembrava si fossero presi i fascisti, quelli a San Casciano videro affacciarsi tra gli alberi di Castelgherlone un partigiano. Come vide che da basso non lo capivano, si scaraventò giù per il pendio, mentre forse per fermare proprio lui, i fascisti li prendevano poi tutti a sparare. Quel partigiano arrivò scivoloni nel fango e disse che la Repubblica, visto che al piano non passava, si era poi trasportata in collina in faccia a Castelgherlone, presso il quale avrebbero aggirato dall'alto San Casciano. Portarsi tutti in collina e spicciarsi! Adunata a Cascina Miroglio, perché Castelgherlone l'abbandonavano a momenti. Lui tornò su, i partigiani saltarono fuori dalla trincea, scambavano nel fango verso la collina senza aspettarsi l'un l'altro, e a cetuni scivolavano dalle spalle le cassette delle munizioni e non si fermavano a raccogliere. Quelli che seguivano facevano finta neppure di vederle. Thank you.
il pendio di Cascina Miloglio è ben erto e i piedi sulla terra scivolavano come sulla cera. L'unico appiglio era l'erba fradicia. Qualcuno dei primi scivolò, perse in un attimo 10 metri che gli erano costati 10 minuti e finiva contro le gambe dei seguenti, oppure questi per scansarlo si squilibravano, così ricadevano a grappoli. Qualcuno, dopo aver provato 3 o 4 o 5 volte a salire e sempre era scivolato, scappò per il piano verso la città e fu perso per la difesa. Arrivarono sull'aia della Cascina vestiti e calzati di fango. A Cascina Miroglio c'era il comandante La Piazza, un telefono da campo che funzionava e i mezzadri inebetiti dalla paura che porgevano secchi d'acqua da bere. Marciando piegati arrivarono per la mina gli uomini della mitragliera di Castelguerlone, ma la grande arma non veniva con loro, l'avevano lasciata perché si era rotto un pezzo essenziale. Gli altri a quella vista si sentirono stringere il cuore come se girando gli occhi attorno si fossero visti in 100 in meno. Era mezzogiorno. Chi si affacciò con le armi alle finestre, chi si impostò dietro gli alberi, altri tra i filari spogli della vigna, e spararono ai repubblichini quando sbucò dal verde di Castelguerlone. Piombò una mortaiata giusto sul tetto, il comignolo si polverizzò sull'aia e un partigiano venne via dalla finestra per andare a raccogliere sul pavimento la mezzadra che c'era cascata svenuta. Difesero Cascina Miroglio e dietro di essa la città di Alba per altre 2 ore. E sotto quel fuoco, e sotto quella pioggia. Ogni quarto d'ora l'aiutante si staccava dal telefono e si sporgeva a gridare: tenete duro, che arrivano i rinforzi! Ma fino alla fine i rinforzi arrivarono al telefono. E quel medesimo giorno ad Ogliani, che è un grosso paese a 20 chilometri da Alba, c'era la fiera autunnale. In piazza ci sarà stato un migliaio di partigiani che sparavano nei tirassegni e taroccavano le ragazze e bevevano le bibite e riuscivano con molta facilità a non sentire il fragore della battaglia di Alba, che così fu perduta alle 2 del pomeriggio del 2 novembre del 1944. Fu il comandante La Piazza a dare il segno della ritirata. Sparò un razzo rosso che descrisse un'allegra curva in quel cielo di ghisa e parve che anche i fascisti fossero al corrente di quel segnale, perché smisero di colpo il fuoco concentrato e lasciavano partire soltanto delle scoppiettate. Tutti avevano spallato le armi e le cassette, ma non si decidero, vagabondavano per l'aria e pensavano che Alba era perduta. Ma che faceva una grande differenza perderla alle 3 oppure alle 4 oppure molto più tardi? Così il comandante fu costretto ad urlare
Ritirarsi! Ritirarsi! Scesero dalla collina piangendo e molti bestemmiavano. Scuotevano la testa e guardavano la città che laggiù tremava come una creatura. Qualcuno, senza fermarsi, raccattò una manata di fango e se la spalmò sulla faccia, come se non fossero abbastanza i segni che era stata dura e che la via della ritirata passava per dove la città da proprio nella campagna. E c'erano case e si sperava che ci fosse gente, donne e ragazzi, che a vederli così. Ma quando vi sbucarono nel viale del santuario, quanto era lungo, non c'era anima viva. E questo fu uno dei colpi più duri di quella terribile giornata. Soltanto da una porticina. Sì, una signora di più di 50 anni che al vederli scoppiò a piangere e diceva bravo, bravo a tutti man mano che la sorpassavano, e finché da dietro un'imposta il marito la richiamò con una voce furiosa. Tagliarono il viale del santuario e andarono i partigiani di Alba contro l'acqua che ruscellava per la stradina e attaccarono a salire là sopra la collina di Belmondo, che è il primo gradino di tutte le langhe. E a mezza costa si fermarono e voltarono a guardare giù dalla città di Alba. Il campanile della cattedrale segnava le 2:10. Ne arrivò fin lassù rumore arrogante, guardando ad un tratto scoperto di via Piave, videro passarci 2 carri armati e poi altri 2 e poi altri 2 ancora. Oh, guarda, così avevano i carri armati e non li hanno nemmeno usati, I partigiani ripresero a salire. Era spiovuto e i fascisti entrarono e andarono personalmente a suonarsi le campane della città di Alba. Così andò a finire la battaglia di Alba. Il 2 novembre del 1944. I repubblichini, rafforzati da una divisione tedesca e dai reparti fascisti del Piemonte e della Liguria, scatenarono l'assalto contro i partigiani. Dal 12 novembre al 20 dicembre del 44 iniziò la battaglia delle Langhe. 100 morti, migliaia di feriti. I partigiani subirono un duro colpo e furono dispersi nel lungo inverno del 1944. Poi si diedero appuntamento a febbraio per la lunga marcia verso quella che Beppe Fenoglio descrisse come primavera di bellezza, la fine della dittatura, la fine dell'occupazione, l'inizio di una nuova stagione di speranza. Accadeva in Italia molti anni fa, per non dimenticare. Grazie! Gaetano Liguori, pianoforte.
Fabio Tedesco, contrabbasso. Alberto Grasso, batteria. Michele Fusello, sassofono. I 23 giorni della città di Alba. Beppe Fenoglio.